Cari amici, meditando sulle ispiranti parole del poeta, «Ah, fratello, hai tu provato la dolcezza del Signore?» muove a noi cercare di afferrare la benignità, la compassione del nostro amorevole Creatore. Quindi, siamo disposti a discutere il magnifico soggetto, l'amore di Dio. Questi programmi radiofonici vi sono presentati dalla Don Bible Students Association, ramo Aurora, in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto sparsi in tutto il mondo. Ecco a voi, Franco ed Ernesto.
Grazie, Giulio. Tutti sappiamo che la Sacra Scrittura rivela il Creatore come un Dio d'amore. Ma come possiamo armonizzare questo pensiero con il fatto che c'è tanta sofferenza nel mondo? Come può un Dio di amore vedere tutte le crudeltà che accadono e non far nulla per impedirle? Dà la Sacra Bibbia una risposta a questa domanda?
Sì, Ernesto, non la dà in poche parole, naturalmente, ma col presentarci uno schizzo del piano divino di salvezza, un piano che ha come suo ultimo obiettivo la fine di tutti i mali e di tutte le sofferenze, incluso la distruzione della morte. In questo piano divino troviamo che c'è un'ottima ragione per cui i mali e le sofferenze sono state permesse. Vedi, Ernesto, una persona che non intende potrebbe accusare un chirurgo di crudeltà, ma in realtà l'uso dei bisturi sul paziente è a scopo di bene e non di male, e non per aumentare le sue sofferenze. Non ti pare?
Capisco il senso della tua spiegazione. Ma come questo può applicarsi all'attitudine di Dio verso il genere umano? Dobbiamo pensarlo come un grande medico che curi il genere umano di una mortale malattia al fine di restituirgli salute e vita?
Di pure così, se ti fa piacere. Le sacre scritture ci informano che le mortali malattie che hanno attanagliato l'umanità non sono altro che il peccato.
Non dice la Bibbia che il salario del peccato è la morte?
Giusto. E ciò significa che la razza umana viene punta a morte dal peccato. Il peccato è disobbedienza alle leggi del Creatore. Il primo atto di disobbedienza che iniziò il mondo sulla strada verso la morte venne commesso nel giardino d'Eden.
Tu credi alla narrazione della creazione secondo la Genesi, Franco?
Naturalmente. Sia Gesù che gli apostoli lo credettero. L'apostolo Paolo parla del peccato dei nostri primi genitori, dicendo che per la disubbidienza di un uomo il peccato entrò nel mondo e come risultato del peccato la morte.
Ma non dice anche l'apostolo Paolo che in Adamo tutti muoiono?
Sì, il testo completo dice «In Adamo tutti muoiono, ma in Cristo saranno tutti vivificati».
Franco, non è una tale citazione in riferimento al fatto che Gesù è il Redentore e il Salvatore del mondo?
Sì, e questo, Ernesto, uno dei principi fondamentali della religione cristiana. Dio ha manifestato il suo amore per il mondo col dare il suo diletto figlio, affinché morendo come loro Redentore, tutti avessero un'opportunità per la vita eterna, quando questa grande verità della Bibbia viene compresa alla luce del piano divino di salvezza. Potrà vedersi chiaramente che Dio è amore, malgrado tutte le sofferenze che sono nel mondo.
Non nutro alcun dubbio, Franco. Come cristiani forse assumiamo di ricevere la salvezza mediante Cristo e non ci permettiamo di domandare perché o come è ragionevole supporre che il Creatore abbia un piano preciso per cui i benefici del suo amore, in particolare dimostrati dal dono del suo figliuolo, siano resi disponibili agli uomini. Ci sono dei passaggi nella Bibbia che possano aiutarci in questo senso?
Sì, ci sono. Ricordo una dichiarazione che l'apostolo Giovanni fa in una delle sue epistole, affermando che Gesù divenne propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per i peccati di tutto il mondo.
Ma che cosa significa questo, Franco?
Significa che di quelli che saranno salvati mediante l'amore di Dio, ve ne sarà più di una classe. Tramite Cristo tutti devono essere salvati, dice l'Apostolo, ma vi è una speciale salvezza per coloro che attualmente credono. In un'altra epistola, lo stesso ispirato scrittore parla di questa speciale salvezza come la grande salvezza che nostro Signore enunciò.
Che cos'è la grande salvezza, Franco?
Sono lieto che tu mi abbia fatto tale domanda, Ernesto, perché mi dà l'opportunità di enfatizzare la grande verità, ritenuta da tutti i cristiani credenti, secondo cui coloro che in questa vita accettano Gesù come loro personale salvatore e dedicano le loro vite al servizio divino, seguendo le sue orme, hanno la promessa di una celeste ricompensa. Ci sono molti passaggi nelle sacre scritture circa questa meravigliosa speranza cristiana. Gesù promise ai discepoli: «Io verrò di nuovo e vi riceverò meco, affinché dove io sono siate ancora pure voi». San Paolo scrisse che se noi soffriamo e moriamo con Gesù, vivremo e regneremo con Lui nel suo regno.
Ebbene, proprio come tu dici, Franco, quasi tutti i cristiani credono questo, ed è essa in vero una meravigliosa speranza. Dobbiamo tuttavia intendere che Paolo aveva qualcosa di più in mente che questo quando scrisse che Cristo è il Salvatore di tutti gli uomini?
Così credo, Ernesto. Io penso che quando noi scopriamo i principi fondamentali della cristianità come sono esposti nella Sacra Bibbia, troviamo che l'amore di Dio ha provveduto per più che per quei pochi le cui circostanze ed opportunità sono state tali da poter accettare e seguire Cristo in questa vita. Dio non ama solo coloro che sono stati così fortunati da essere nati ed allevati nella religione cristiana, ma ama tutte le sue creature.
Un momento fa, tu hai citato un passaggio delle Sacre Scritture, ove dice che la grande salvezza dei cristiani cominciò ad essere insegnata da Gesù. Significa questo che coloro che vissero e morirono prima della venuta di Gesù non possono essere salvati?
Questo non è il significato del passaggio. Tuttavia, esso enfatizza, come stavo appunto dicendo, che ci sono milioni di persone che non hanno avuto l'opportunità di essere beneficati dell'amore di Dio espresso mediante il dono del suo diletto figliolo. Coloro che morirono prima della venuta di Cristo si trovano fra costoro. Coloro che vissero e morirono nel mondo non cristiano da allora sono pure tra quelli. Il piano di Dio per la salvezza è grande abbastanza per includere tutti costoro. Se ci soffermiamo a pensare per un momento, noi ci accorgiamo che milioni di persone sono vissute e morte nel bel mezzo di un mondo considerato cristiano, ma che non hanno avuto una vera e propria opportunità per la loro salvezza mediante Cristo. Il pensiero che io voglio esprimere è che l'amore di Dio li include a tutti, nel senso che a loro pure deve essere data un'opportunità d'essere beneficati dalla morte di Gesù, il quale morì per redimere il mondo dal peccato e dalla morte.
Questo senza dubbio è un nobile punto di vista e ha le sue origini nella parola di Dio. Ma Franco, ritornando alla mia originale domanda, come la comprensione delle Sacre Scritture aiuta a spiegare perché Dio, un Dio di amore, permette così tanta sofferenza nel mondo?
Aiuta perché ci rivela che la vita in questo mondo non rappresenta tutta la vita nella sua completa estensione e che la morte non segna appunto la fine della capacità di Dio ad elargire benedizioni alle sue creature umane. Oltre a questo più largo significato dell'amore di Dio è il fatto che l'attuale esperienza dell'uomo col male e la sofferenza è permessa da Dio per dimostrare i terribili risultati derivanti dalla disobbedienza alle sue leggi. Secondo questo punto di vista, come rivelato dal piano di Dio, tutto il tempo, dalla creazione fino ai giorni nostri, è stato un periodo di preparazione per il genere umano, al fine di rendere la gente pronta per una più completa manifestazione dell'amore divino durante il tempo del regno di Cristo. Ed è dal primo avvento di Gesù che la Chiesa cristiana è stata in speciale preparazione per il grande onore di regnare con Cristo in quel regno. I membri di questa Chiesa saranno premiati con la natura celeste per vivere e regnare con Cristo e partecipare con Lui all'estendere una opportunità per la salvezza a tutto il genere umano.
Franco, cosa vuol dire quando tu adoperi la parola Chiesa?
Voglio dire che, secondo le Sacre Scritture, La Chiesa vera di Cristo è formata di tutti coloro che lo accettano e fedelmente seguono i suoi insegnamenti, qualunque sia la loro affiliazione denominazionale. La parola Chiesa, come la si trova nel Nuovo Testamento, è una traduzione della parola greca ecclesia, che significa una classe chiamata fuori o scelta. I seguaci di Cristo sono chiamati fuori del mondo per seguire le orme sue di sacrificio e di servizio a pro degli altri. E con la loro fedeltà, essi dimostrano il loro merito a regnare con Cristo per elargire le future benedizioni al genere umano.
Ma sarà veramente felice il genere umano? E come ciò potrà essere realizzato, Franco?
Abbiamo già notato che ciò sarà realizzato mediante le agenzie del Regno di Dio, e la preghiera che Gesù insegnò ai suoi discepoli indica il luogo dove sarà tale regno quando disse «Venga il tuo regno su questa terra». Dio creò gli uomini affinché vivessero sulla terra, e l'opportunità per la salvezza provveduta mediante la morte di Gesù, il Redentore del mondo, sarà offerta alle genti proprio su questa terra. Dio ha fatto molte promesse riguardanti questo futuro periodo di felicità per tutti. Ora la parola a Giulio.
Volentieri, Franco. Cari amici in ascolto, il libretto Perché Dio permette il male sarà spedito gratis e franco di porto a chi lo chiede. Apprenderete nel leggerlo come il Creatore può essere un Dio d'amore e di misericordia.
Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno e stessa ora. Il Signore vi benedica.